Allora, il titolo che abbiamo dato al nostro argomento è La preghiera, perché privarsene? E non faccio un riepilogo perché grazie ai fratelli che registrano ci sono le registrazioni, quindi chi fosse interessato, che non poteva essere presente, potrà ascoltarsi le registrazioni. Stiamo vedendo i principi che devono regolare la preghiera e ne abbiamo visti già diversi. Scusatemi, e siamo arrivati al quarto principio che regola la preghiera e allo stesso tempo potrebbe diventare un ostacolo alla preghiera. Vi invito a venire con me in Prima Pietro, capitolo 3. Ci parla dell'ambito familiare, della giusta relazione all'interno del matrimonio ed è importante quello che l'Apostolo Pietro scrive qua perché regola la preghiera. Dice qui al versetto 7, prima Pietro capitolo 3 versetto 7, rivolgendosi a noi mariti, dice: anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli come? In che modo? Con riguardo. Con il riguardo. Che cos'è il riguardo? Vuol dire quell'attenzione particolare di cui le nostre mogli hanno bisogno. Vuol dire quella cura, quella approvazione che loro devono sentire da parte di noi mariti. Sono mariti che danno tutto per scontato, è vero? E questo non è giusto. Noi mariti dobbiamo incoraggiare le nostre mogli, le dobbiamo far sentire approvate da noi, dobbiamo imparare a fare anche dei complimenti alle nostre mogli, le dobbiamo sostenere nei momenti di difficoltà. Perché le nostre mogli, da un punto di vista, lo dice qua, caratteriale, sono fragili, emotivamente sono fragili e a volte hanno bisogno di una parola di incoraggiamento e non una parola di scoraggiamento. Quindi noi dobbiamo imparare a saper sostenere le nostre mogli con riguardo, con attenzione. Cioè dobbiamo proprio studiarci di vedere come poterle incoraggiare e sostenere, specialmente nei momenti difficili nei quali loro si possono trovare. Attenzione, le nostre mogli sono molto più forti di noi in tanti ambiti. Io vedo mia moglie, ringrazio Dio, ma penso tutti voi fratelli direte la stessa cosa. Vedo il peso, le grandi cose che fa. E a volte per non farci venire meno nell'ambito spirituale fa dei salti mortali, tripli, quadripli, di tutti i tipi. Però ci sono dei momenti in cui lei ha bisogno di una parola dolce, di una parola di incoraggiamento, di approvazione, di gratitudine. E noi uomini spesso ci dimentichiamo di questo e diventiamo delle persone superficiali. E invece di incoraggiare diventiamo un elemento di scoraggiamento. Ma notate, qui dice come un vaso, ecco, riguardo dovuto, non è facoltativo, gli è dovuto alle nostre mogli questo tipo di atteggiamento. Non è qualcosa che noi possiamo scegliere se siamo dei cristiani di fare o di non fare, gli è dovuto alla donna come un vaso più delicato. Perché da un punto di vista sentimentale, da un punto di vista caratteriale, la donna ha bisogno di questo, è una necessità. E poi dice: onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia e della vita, cioè il prezzo, il valore che le nostre mogli hanno agli occhi di Dio è uguale al nostro. non c'è chi vale di più e chi vale di meno. Guai a pensare una cosa di questo tipo. Il prezzo pagato per l'uomo è lo stesso prezzo pagato per la donna. Quindi noi dobbiamo ricordarcelo, sono eredi con noi, stesso prezzo. E poi dice, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Allora, perché le nostre preghiere debbano essere esaudite? Noi dobbiamo avere una giusta relazione all'interno del nostro matrimonio. Nel senso, dobbiamo fare la nostra parte, ok? Questo è molto importante perché potrebbe diventare poi un ostacolo alla nostra preghiera. Quinto principio, versetto Matteo capitolo 21. Non potremo vedere tutto, fratelli, perché è un argomento molto vasto. Stiamo vedendo proprio... Qui vediamo un altro elemento necessario perché la nostra preghiera possa essere esaudita. Versetto 22. Dice, tutte le cose che domanderete in preghiera, se la condizione, se avete fede, le otterrete. Anche qui dobbiamo spendere una parola di precisazione. Che significa che se abbiamo fede? Che significa quel tutto quello che noi chiediamo? Se vi ricordate, giovedì abbiamo detto che, o martedì non ricordo, abbiamo detto che quel tutto deve essere sempre in funzione della volontà di Dio. Vi ricordate? Noi possiamo chiedere tutto, ma tutto deve essere in funzione della volontà di Dio. Quindi la volontà di Dio è sempre al centro della risposta che noi facciamo. Vi faccio un esempio. Prima cronica, non lo leggiamo, 17, viene parlato di una preghiera che Davide fa. E Davide in quella circostanza chiede che vuole costruire una casa all'Eterno, un tempio. Scusate, non è una bella cosa? E vuole che è una bella cosa. Eppure il Signore in quel caso lì non glielo permise, ma disse che aveva per lui un progetto ancora più grande. Bellissimo, fratelli e sorelle. Allora, questo elemento è importante. Avere fede non significa slegare dalla volontà di Dio. Avere fede è sempre nell'esaudimento della fiducia in Dio. Cioè, non è l'ostinatezza cieca. Ah, io voglio questo e continuo a pregare... Ma sto chiedendo una cosa che non rientra nella volontà di Dio, non dovrei neanche portarla agli occhi del Signore. Non è questo. Non si fonda sul nostro diritto che Dio ci deve rispondere, perché abbiamo detto che non è il nostro schiavetto, ma si posa sulla potenza di Dio e sui suoi caratteri, e non può essere diversamente. Vi voglio raccontare, ma questa io la racconto per me e mia moglie, ma voi tutti potrete dire questo. Circa, allora vi do anche la data, il 25 giugno del 2013, senza saperlo, io e mia moglie siamo stati iscritti all'Università di Dio. Non lo sapevamo. 25 giugno 2013. Dio ci ha iscritti alla sua università. C'è la scuola di Dio, poi c'è un gradino ancora più alto. Ma molti di voi so che sono iscritti all'Università di Dio. L'abbiamo scoperto che eravamo iscritti all'Università di Dio quando Nathan aveva un anno e mezzo. Lui è nato il 25 giugno 2013, Dio ci ha iscritti alla sua università, noi non lo sapevamo ancora di essere iscritti, perché neppure volevamo essere iscritti a questa università, perché è complicata quella scuola, è una scuola intensiva, bisogna studiare bene, e chi dà le lezioni è proprio il Signore in prima persona, dà delle lezioni precise, e poi dobbiamo superare degli esami, insomma bisogna... bisogna impegnarsi veramente tantissimo. E vi dobbiamo confessare, fratelli, che molti esami li abbiamo ripetuti, e mia moglie. Abbiamo dovuto ripeterli. Lui, il Signore, ci ha spiegati bene, era chiaro, noi li abbiamo capiti. Ma poi metterli in pratica diventava un po' complicato. Allora il Signore dice, no, ve lo devo ripetere. Allora io vi do di nuovo la lezione, adesso voi imparate di nuovo, perché dovete imparare nell'abbandono in me. La fede, fratelli, la fede in Dio è l'abbandono nelle sue mani. Allora questa è una lezione difficile. E io e mia moglie ogni tanto ci inginocchiamo davanti al nostro letto e diciamo, Signore, noi rimettiamo in te questa cosa. E puntualmente quando superiamo l'esame, facendo così, ci abbandoniamo in Lui, fratelli e sorelle, noi vediamo che Nathan è circondato da delle persone che Dio manda. E non potrebbe essere differente. Cioè sono delle persone che chiaramente si capisce che, credenti e non credenti, che Dio li ha messe intorno a Lui. Fratelli e sorelle, abbiamo dovuto imparare ancora un'altra lezione. E quanto è grande il nostro papà. A volte mia moglie ci chiediamo, e ci viene anche qualche lacrimuccia, perché questa lezione che vi sto raccontando adesso, mamma mia, richiede molta fatica, molto sforzo. E quante volte io e lei ci chiediamo, e quando noi non ci saremo più? E che farà Nathan? Chi si prenderà cura di lui? E allora ci vengono fuori le lacrimucce, e il Signore ci ripete la lezione, ce la ripete. E noi abbiamo capito, ma veniamo bocciati di nuovo. E allora dobbiamo ripetere l'esame, di nuovo in ginocchio, e dobbiamo dire, Signore, Tu conosci tutto. Tu ami nostro figlio più di noi stessi. Noi vogliamo fidarci di Te. C'è un'altra lezione che il Signore ci insegna. L'umiliazione. Sapete, spesso subiamo delle umiliazioni. Senza, a volte anche volerlo, ma noi le subiamo, perché la nostra sensibilità nei suoi riguardi è un po' altina. E anche lì il Signore ci insegna, ci fa ripetere l'esame, dice no, bocciati, voi non ve la dovete prendere, perché hanno fatto così a mio figlio, dovete ripetere l'esame, Gino, Miriam, dovete ripetere l'esame. L'umiliazione fa parte di quel pacchetto che un giorno, quando se arriverete a prendere questo diploma di laurea, voi riceverete all'interno di questo pacchetto il riconoscimento. Fratelli, abbiamo capito, ma se non c'è l'abbandono nelle mani del Signore, questa fede, ha voglia di vincere le battaglie. Capite? Capiamo quanto è importante la preghiera, quanto è importante avere quell'elemento di domenica scorsa che ho specificato, che è avere un carattere spirituale. Se non abbiamo un carattere spirituale, noi non ragioniamo con la mente di Dio, ragioniamo con le nostre logiche, e le nostre logiche ci fanno morire, le nostre logiche ci soffocano, le nostre logiche non ci fanno camminare, le nostre logiche ci fanno perdere. E non vediamo le nostre logiche, non vediamo la mano di Dio che opera nella nostra vita, perché Lui vuole operare. Voglio vedere alcuni aspetti della preghiera. 5 aspetti della preghiera. Il primo aspetto è la preghiera di suppliche. Che cos'è la preghiera di supplica? Nella scrittura ce ne sono tante. Sono quelle preghiere ardenti che esprimono la consapevolezza di essere incapaci di risolvere quel problema. E allora ci spinge con la faccia a terra a dire, Signore, se non lo fai Tu, non lo può fare nessuno. Se non ci metti la mano Tu, non ce la può mettere nessuno. Signore, Tu vedi la mia situazione, Tu vedi il mio bisogno, Io voglio anche qui abbandonarmi a te. Vi ricordo, vi cito un passo, Daniele 9,18, Esodo 2,23-25, Dio interviene quando sente il popolo gridare, che piangeva, era oppresso, piangeva. Signore, qua siamo oppressi, liberaci! E il Signore ha ascoltato, dice, ed è intervenuto. Stiamo studiando Esodo con Davide, Gentile. Ci sta arricchendo molto questo libro. Secondo, la preghiera di richiesta. Filippesi 4,6 ci ricorda che noi dobbiamo presentare le nostre richieste in maniera chiara, senza molte parole, al Signore. Dice che noi tutte le richieste le dobbiamo presentare. Quindi c'è un tipo di preghiera di richiesta, cioè nella quale noi ci affacciamo a lui, diciamo: Signore, guarda, ho questo problema lavorativo. Mi aiuti, Signore, ti prego. Quando tu riterrai opportuno, io vorrei tanto risolvere questo problema, chiedo il tuo aiuto. Oppure, Signore, guarda, ho difficoltà a pagare il mutuo, ti prego, Signore, fa che in qualche modo tu mi possa sostenere, aiutare. Che ne so, un'esigenza con un figlio, Signore, mio figlio ha questo tipo di problema. Ecco, le richieste, noi dobbiamo portarle a lui. Non le dobbiamo lasciare che ci schiaccino, perché poi diventano un peso. Non le dobbiamo portare a lui. Terzo tipo di preghiera, preghiera di intercessione, ed è spesso legata a quella delle suppliche. La preghiera di intercessione è davvero bella. Che significa intercedere? Me lo siete mai chiesti? Che significa intercedere? Beh, è mettersi in mezzo fra due parti. Quindi la caratteristica della preghiera di intercessione è che chi intercede deve conoscere bene la parte che porta davanti al Signore e deve conoscere bene anche la volontà di Dio. Allora si deve mettere in mezzo. Chiaramente deve essere un uomo, una donna, che ha questa comunione che stiamo sottolineando più volte insieme al Signore, di un certo tipo. Penso ai nostri figli, fratelli. Noi intercediamo per i nostri figli, è vero? Perché li conosciamo, sappiamo che sono perduti, sappiamo che chissà cosa fanno quando escono di casa, che noi neanche non siamo lì con loro. Se ci pensiamo, anche lì ci viene l'ansia, e li portiamo davanti al Signore tutti i giorni. Signore, ti prego, i miei figli, Daniel, Simone, e poi lo facciamo anche per gli altri. Nella scrittura ci sono degli esempi negativi e degli esempi positivi di intercessione. Io voglio vedere un esempio negativo che troviamo in Ezechiele. M'ha sempre edificato questo passo. In Ezechiele, capitolo 22, perché ci ricorda quanto è importante l'intercessione. È davvero importante. Capitolo 22. Ezechiele 22, i versetti 30 e 31. Guardate qui cosa dice il Signore. Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su di loro il mio sdegno, io li consumerò come il fuoco della mia ira e farò ricadere su di loro, sul loro capo, la loro condotta, dice Dio il Signore. Fratelli, bellissimo questo passo. Qui vediamo lo stupore, la meraviglia di Dio, perché in questa situazione terribile nel quale si trovava il popolo, non c'era nessuno più che si è messo in mezzo tra il popolo e il Signore. Un po' come ha fatto Mosè quando è interceduto per Lot, vi ricordate? Signore, là c'è un gruppo, e poi andava a diminuire, diceva: ma Signore, se ce n'è solo uno. vediamo che quando gli angeli vanno lì per distruggere Sodoma, è scritto in Genesi che Dio si ricordò di Abramo. Allora lo stupore di Dio, dice, qua c'è la situazione del popolo, è rovinata, è inguaiata, c'è una situazione terribile e in mezzo non c'è nessuno fra me e popolo. Dice, non mi rimane che giudicare il popolo. Fratelli, ci sono esempi positivi. Ad esempio in Esodo 32, 7 a 14. Guardiamolo. Esodo 32, 7 a 14. Il Signore, versetto 7, sapete, il popolo si era sviato, aveva fatto il vitello d'oro, e dice, il Signore disse a Mosè, va, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire, si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici, e hanno detto, o Israele, questo è il Dio che ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Il Signore disse ancora a Mosè, ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo dal collo duro. Dunque, lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io consumi, ma di te io farò una grande nazione. Dio commise un grave peccato di idolatria a questo popolo. Il Signore dice a Mosè, basta Mosè, mo basta, superate il limite, adesso ci metto la mano, adesso basta, ma stufate, esci fuori e farò di te una grande nazione. Beh, è bellissimo perché, fratelli, Mosè amava veramente il Signore, amava veramente il Signore. Allora, guardate che cosa dice Mosè, versetto 11. Allora Mosè supplicò il Signore. Quindi questo è supplica e intercessione, il Signore Dio, e disse, perché, o Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani direbbero, egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tutti i servi ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro, io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo, darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui vi ho parlato ed essa lo possederà per sempre. È bello questo inciso, sottolineatelo. E il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Che bello, fratelli, mi commuove questa cosa. Vedete, Mosè conosceva il popolo, conosceva quanto era malvagio, ma Mosè conosceva anche quanto Dio era misericordioso, lento all'ira e di grande benignità. Che bello. Lui si mette in mezzo, intercede per il popolo e Dio perdona. Fratelli, quanta necessità c'è di intercessori, cioè di uomini e donne che pregano per dei bisogni precisi delle proprie chiese locali. Bellissimo questo. Quarto, nota dolente, i ringraziamenti. Il quarto aspetto della preghiera è il rendimento di grazia che si trova collocato nell'adorazione. E questa dovrebbe essere, alla luce della scrittura, una caratteristica proprio forte di tutti i nati di nuovo. Cioè i veri credenti dovrebbero avere questa così praticità, dimestichezza nel ringraziamento, nella lode, che dovrebbe essere una caratteristica quotidiana della propria vita. Imparare a ringraziare, fratelli, per quello che abbiamo. Sapete, noi diamo per scontato molte cose, ma non è così. Dobbiamo imparare a ringraziare Dio anche per quello che non abbiamo. Anche questa è una scuola difficile. È vero, quando noi non abbiamo qualcosa, un po' ci arrabbiamo, un po' ci offendiamo, un po' quasi quasi col Signore diciamo: Signore, ma non ti prendi cura di me? E poi c'è un altro aspetto, fratelli. Ringraziare per i fratelli. L'avete mai fatto? Avete mai ringraziato per i fratelli complicati, un po' come me? Avete ringraziato per le sorelle che magari qualche volta vi hanno dato qualche problemino? Oppure per qualche fratello un po' particolare? Avete fatto questo esercizio? Era una caratteristica dell'Apostolo Paolo. Guardiamolo. Romani capitolo 1. Romani capitolo 1. È un tipo di preghiera questo, fratelli, che libera il cuore. Ce lo libera. Non ci fa fare i film nella nostra testa. Perché a volte noi, Satana è furbo, no? Ci metti il pensiero e noi costruiamo su quei pensieri. Ah, Massimo ha fatto così perché ha detto questa cosa. No, allora così, no, mamma mia, non sopporto più. E costruiamo tutti i nostri film su questi pensieri che Satana ci mette nel pensiero. Perché questo non avvenga, il ringraziamento è l'arma potentissima che Dio ci dà. 1:8. Prima di tutto, anche qui vediamo la priorità, rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi. Prima Corinzi 1:4. Ve li voglio leggere questi passi, fratelli, perché a me hanno edificato molto. Prima Corinzi 1:4. Prima Corinzi 1:4. Vi farò leggere questi passi e mi fermo. C'era magari martedì porto l'ultimo pezzetto, mi sopporterete. Guardate. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Eppure questa chiesa le ha creato un sacco di problemi, l'Apostolo Paolo. Lo ha criticato, lo ha martoriato. Eppure dice qua, io ringrazio sempre il mio Dio per voi. Secondo voi lo diceva tanto per dire? Era un bugiardo, un ipocrita? Credo proprio di no. Efesini. Leggiamolo, fratelli, che ci fanno bene questi versetti. Ci fanno bene alle relazioni fraterne che dobbiamo rendere saldi, fermi, perché ognuno di noi ha il suo carattere. Ognuno di noi, fratelli, è un peccatore salvato per la grazia di Dio. E a volte anche fra di noi ci possono essere dei fraintendimenti, ci possono essere delle cose che magari in qualche modo creano un lieve distacco. Noi non lo dobbiamo permettere. Quando avviene questo, torniamo a casa. Prima di andare a parlare col fratello, inginocchiamoci. Signore, grazie perché mi hai dato quel fratello fastidioso. Grazie, ti voglio pregare di benedire lui, la sua famiglia, i suoi figli, di benedire le sue attività. Signore, dammi le parole giuste. Efesini capitolo 1, 15 e 16. Perciò, anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazia per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Fratelli, che bello! Che liberazione del cuore! Ancora, andiamo in Filippesi, la pagina dopo, Filippesi 1:4. Li voglio leggere tutti, perché a me hanno edificato molto. Versetto 3. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre, in ogni mia preghiera, per tutti voi, prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Fratelli, ma abbiamo mai sperimentato questo tipo di preghiera, di ringraziamento? Signore, grazie per quei fratelli. Colossesi, andiamo un po' più avanti ancora. Scusatemi se vi faccio, ma credo sia importante fissare bene il nostro cuore. Capitolo 1, versetto 3-4. Noi ringraziamo Dio Padre e il nostro Signore Gesù Cristo pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. Bellissimo. Pregare per voi. Prima Tessalonicesi, un po' più avanti. Capitolo 1, versetti 2 e 4. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti. Ci sarà stato qualcuno un po' complicato come me, no? Io credo di sì. Qualcuno un po' antipatico come me, sicuramente ci sarà stato qua. Eppure l'apostolo Paolo dice, oh, io prego per tutti. Che bello, fratello, che liberazione del cuore. Mamma mia, come libera il cuore. Perché te lo puoi abbracciare, fratello. Non puoi essere, non diventi ipocrita. Te lo puoi abbracciare. Avrai più pazienza a sopportare verso il fratello o la sorella. Ma che bello! Ancora, seconda Tessalonicesi. L'ho letto prima Tessalonicesi, no? Sì, ok. Seconda Tessalonicesi. Sempre capitolo 1, versetto 3, 4. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della speranza e della fede, in tutte le vostre persecuzioni e afflizioni che sopportate. Signor, faccio degli esempi, a Legnano, chiesa, oh, avete visto la chiesa di Rò? Mamma mia! Gloria a Dio, adoriamo il Signore, oh, la chiesa di Sesta, adoriamo il Signore, sono fermi, forti, vanno avanti, ah, avete visto la chiesa Tizio, ma che bello, adoriamo il Signore, ringraziamo il Signore per questi fratelli, io li ricordo e dico, ma che bella chiesa, io ho dei ricordi belli di molti credenti, ma anche dei ricordi poco piacevoli, però prego lo stesso, perché il mio cuore deve essere libero nei loro riguardi. E così non lo leggo in Seconda Timoteo e anche in Filemone. Allora, la prossima volta, anzi, queste due cose fatemele dire. Allora, un primo ostacolo alla preghiera, fratelli, è anche l'ipocrisia. Chi è l'ipocrita? Non posso leggere il passo di Matteo 6,5. L'ipocrita è una persona che simula, è una persona, un attore. Cioè, se lui prendesse la strada del cinema o del teatro, sarebbe numero uno. Non te ne accorgi, però lui recita. Ok? Questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento di ipocrisia che non permette alla preghiera di essere esaudita dal Signore. L'altro ostacolo, soverchie e dicerie, è sempre in Matteo 6 e in Luca 20, sono tutte quelle parole inutili che noi mettiamo, ripetiamo, ma che non le diciamo, ripetiamo con il cuore. E allora pensiamo che diciamo un sacco di belle parole e dal numero di queste belle parole che non servono a nessuno, dice il Signore Gesù in Matteo, pensiamo che Dio poi ci risponde. Ma non è così. Mi fermo qua, fratelli e sorelle. Preghiamo gli uni per gli altri, ringraziamo il Signore per gli uni per gli altri, per i fratelli facili, per i fratelli difficili, ricordiamoci di avere fiducia nel Signore. E l'arma che Dio ci ha dato, la preghiera, è straordinaria. Martedì, se Dio vuole, e concluderò, vi prometto che concludo, vi parlerò di questo personaggio che ha fatto una preghiera piccola, ma ha messo il Signore nella condizione di dover per forza rispondere. Vedremo delle caratteristiche di questa preghiera. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen. Possiamo passare il tempo che rimane in adorazione ancora al Signore.